iniziativa che si svolgerà proprio sabato prossimo, un'importante iniziativa, un corteo contro il Terzo Valico, ossia la linea ad alta velocità tra Genova e Alessandria Tortona, è un progetto devastante, inutile, contro il quale sta crescendo l'opposizione popolare. Vogliamo capirne di più in vista di questa manifestazione che si svolgerà ad Arquata sabato prossimo con partenza alle ore 15. Anticipo sin da ora che ci sarà all'interno di questa manifestazione una presenza anarchica, uno spezzone rosso e nero, ma dopo daremo anche i contenuti più precisi. Vai Lorenzo, raccontaci un po', perché no Terzo Valico?
Beh, intanto no Terzo Valico perché, come dimostrano dei dati oggettivi, è un'opera inutile. Intanto inquadriamo che cos'è il Terzo Valico. È una linea, dovrebbe essere una linea ferroviaria ad alta velocità che parte da Genova e finisce in parte a Tortona e in parte a Novi Ligure. Una linea ad alta velocità che parte da Genova, finisce a Tortona e Novi Ligure e lì si ferma. Si ferma nel senso che da quel punto in poi torniamo ad avere le ferrovie tradizionali. Quindi quando qualcuno parla del Terzo Valico dicendo che è un'opera assolutamente importante per poter raggiungere niente poco di meno che Rotterdam, in realtà stiamo parlando del nulla, perché sono 53 chilometri di linea ad alta velocità. 53 chilometri di linea, di cui 39 chilometri in galleria. Capisci bene che un'alta velocità che dopo 53 chilometri si ferma per passare ai binari normali non può certo avere quel valore strategico che invece le strutture di potere vogliono far credere e sul quale hanno costruito una forte campagna mediatica. In realtà quei 53 chilometri di ferrovia serviranno, così come in Val di Susa, soprattutto a chi li costruisce. Ad oggi l'altro inganno è che ancora non sappiamo se questi 53 chilometri saranno destinati al transito di treno merci o, come ebbe a dire a suo tempo l'amministratore delegato delle ferrovie, al transito passeggeri.
Le linee ad alta velocità, se non erro, già in fase quasi di attuazione, non sappiamo ancora se sarà destinato al traffico merci o a quello passeggeri?
Esatto, è lo stesso inganno che c'è sulla Tripalione, dove una chiarezza in questo senso non è ancora stata espressa. Teniamo conto che sono già stati deliberati per questa linea, il CIP ha già sbloccato una prima tranche da 500 milioni di euro e è liberata una seconda tranche da 1,2 miliardi che serviranno per il finanziamento di altri due lotti. I 53 chilometri a loro volta sono suddivisi in 6 lotti. Quindi 500 milioni prima, 1,2 miliardi poi e adesso ne mancano però ancora 6 miliardi circa di finanziamenti per completare questi chilometri. E dal momento in cui è stato annunciato che il CIP aveva sbloccato i fondi, guarda caso, il costo previsto dell'opera, che inizialmente era fermo a 6,2 miliardi, improvvisamente dopo questo annuncio è passato a 7 miliardi. Se poi a questo aggiungerai tutti gli aumenti in corso di costruzione, ci rendiamo tutti conto che siamo di fronte a delle follie, a degli investimenti folli, però a carico dei soggetti pubblici, non certo di quelli privati.
Certo, quindi siamo di fronte all'ennesimo affare all'italiana, all'ennesima linea TAV in cui quello che più conta sono gli affari di chi la costruisce, non certo l'utilità per chi ne usufruirebbe. Ma rispetto a proprio alla questione terzo valico, almeno fino a qualche anno fa, si insisteva parecchio sul ruolo del signore delle autostrade, il defunto Marcellino Gavi, oggi ci sono i suoi eredi, il quale pare avesse un interesse molto forte a creare una comoda piattaforma di collegamento tra il porto di Genova e i propri piazzali autostradali a Tortona. Questa prospettiva è ancora una prospettiva di tipo realistico?
È assolutamente di tipo realistico, perché a Tortona e a Novi ci sono proprio due grandi centri logistici di distribuzione delle merci e ovviamente di stoccaggio di container, quindi è ovvio che questo interesse c'è. Il COCIV, che è il consorzio a cui dovrà provvedere la costruzione, infatti è formato da Impregilo, quindi dove il gruppo Gavio credo che ormai abbia il controllo azionario, da Condotte del gruppo Ferfina, che fa riferimento a una grande famiglia italiana di costruttori, e Tecmont. Ma c'è di più: nell'ambito del COCIV, quindi di coloro che faranno gli investimenti, c'è anche la BIS. La BIS è la banca investimenti del gruppo Intesa, e guarda caso, fino a poco tempo fa a capo della BIS c'era Mario Ciaccia, che oggi è diventato il vice ministro delle infrastrutture. Quindi intorno al terzo valico, come d'altronde gli oppositori sostengono da circa 20 anni, c'è un coacervo tale di interessi finanziari, personali, di intenti attraverso i quali alla fine continua a essere il sistema economico e finanziario, il sistema di potere che alimenta se stesso con queste grandi opere.
Certo, ma questo è significativo, che alla faccia delle tutte le altisonanti dichiarazioni che vengono fatte a favore dell'alta velocità come strumento per il trasferimento modale delle merci dalla strada alla gomma, dalla strada alla ferrovia, qui invece ci ritroviamo di fronte ad un'integrazione dei due sistemi e non certamente ad una sostituzione, quindi anche rispetto alla preteso minore impatto ambientale di queste opere ci troviamo di fronte ad un vero e proprio falso.
Un grosso falso, intanto perché le previsioni sul traffico merci si sono dimostrate nel tempo tutte sbagliate, sono state tutte errate. Ti dico semplicemente questo: l'attuale, a fine 2011, fonte l'autorità portuale, quindi fonte tra virgolette istituzionale, dichiarava che a fine anno sarebbero stati movimentati, a fine 2011, 1.840.000 container. Quindi 1.800.000 container è un dato inferiore addirittura a quello del 2007 e non in aumento. Ma bisogna tener conto che le linee attuali ferroviarie, quindi la Voltri-Alessandria, le due linee che ci sono alle spalle di Genova, le due linee che ci sono alle spalle di Savona, oggi come linee ferroviarie sono già in grado di movimentare 3 milioni di TEU. Quando si parla di container, l'unità di misura è il TEU, cioè un container standard di 6 metri corrisponde a un TEU. Un container standard di oltre 12 metri corrisponde a 2 TEU. A parte questo, torno a dire, sono in grado le linee attuali di movimentare tranquillamente circa 3 milioni di TEU, che con alcuni miglioramenti che i diversi comitati hanno anche proposto nel dettaglio, possiamo anche arrivare a 4-5 milioni di TEU come capacità di movimento azionario. Oggi la linea movimenta 1.840.000 TEU. Quindi voglio dire, siamo assolutamente al di sotto delle reali capacità delle ferrovie. Siamo a un 30% delle capacità reali di trasporto merci. E questo è lo stesso inganno che c'è in Val di Susa, quando dicono che la Torino-Lione diventa indispensabile perché diversamente mettiamo un tappo a quello che loro chiamano sviluppo. E questo è l'altro inganno del terzo valico. Sotto l'aspetto ambientale ti posso dire che avrà un effetto assolutamente devastante. Intanto la linea attraversa tre valli, la Val Polcevera che è genovese, la Val di Lemme che è alessandrina e poi fino ad arrivare alla Valle Scrivia che è a ridosso di Alessandria. In Val di Lemme, dove già ci sono due buchi, perché furono già fatti due buchi nei comuni di Voltaggio e Franconalto, tieni conto che questa è anche la valle del parco delle capanne di Marcarolo, quindi siamo su territori che paradossalmente dovrebbero essere protetti e non aggrediti. E quello che è significato fare il buco a Voltaggio, beh, se uno va sul posto vedi lo scempio che c'è stato. Che sia una cosa assolutamente sporca lo dimostra anche il fatto che addirittura su quello scavo intervenne l'allora ministro dell'ambiente Ronchi e lo bloccò, perché fu palese, fu chiaro a tutti che quello che doveva essere un cunicolo esplorativo in realtà era una galleria di servizio. E qui c'è un altro c'è un'altra analogia con la Val di Susa, dove vogliono fare passare il cunicolo della Clarea per un sondaggio geognostico, quando noi sappiamo che sarà sicuramente una galleria di servizi.
Certo,
come vedi, cambiano i territori ma non cambiano gli inganni.
Certo, in quella posizione altro non potrebbe essere. D'altra parte, il gioco degli inganni nei confronti delle popolazioni serve in qualche modo a nascondere quelli che sono i veri interessi in gioco, che sono poi quelli soltanto di chi costruisce quest'opera. È significativo che in un'epoca attraversata da un ethos liberale profondissimo, per il quale tutto dovrebbe essere affidato ai privati, ecco, l'unico caso in cui i soldi, gli investimenti vengono fatti esclusivamente con denaro pubblico è proprio quello delle grandi opere, perché i privati sono perfettamente consapevoli che il guadagno, tutto quanto c'è nel momento in cui la costruisci e lo Stato con i soldi dei cittadini paga moneta sonante, tranne poi magari restituire qualche favore a chi ti ha fatto avere l'appalto. Invece per quello che riguarda l'esercizio i costi sono enormi, l'utilità è del tutto dubbia se non nulla, e quindi ci troviamo di fronte ad un affare che non è più un affare. Ecco, basterebbe questa banalissima considerazione a mettere in luce la profonda inutilità di queste opere. A me viene sempre in questi casi da fare una considerazione banale, ma se ci devono derubare, non potrebbero derubarci e basta, portarseli via, metterseli in tasca direttamente, senza anche fare i danni che fanno? Ma evidentemente hanno bisogno di una gigantesca foglia di fico per giustificare le operazioni che portano a termine. Hai ancora qualche cosa da aggiungere?
Ma guarda, per dirti della serietà dell'opera, il commissario Walter Lupi, che è quello incaricato di seguire l'opera, è stato recentemente condannato in primo grado perché utilizzava come casa al mare, in realtà utilizzava un edificio del demanio. E un altro che ha voluto a tutti i costi questa virgolette grande opera, il senatore Luigi Grillo, che è uno dei propugnatori assoluti ma da vent'anni di quest'opera, pure lui è indagato per un abuso edilizio nel Parco delle Cinque Terre.
Fantastico.
Poi, dietro queste cose ci sono altre indagini, però voglio dire, questi sono i rappresentanti di quello che viene chiamato Stato, da quello che qualcuno si ostina ancora a chiamare Stato. Quindi questa è la serietà che c'è alla base dell'opera. Poi se andiamo indietro negli anni, collegati a quelle gallerie che ti dicevo prima di Voltaggio e di Franconalto, beh, lì poi ci sono stati scritti fascicoli di indagine, ma sarebbe molto lunga da raccontare.
Vabbè, visto che questo è lo Stato, noi siamo anarchici e ci apprestiamo a cercare domani o dopodomani di abbatterlo. Nel frattempo l'appuntamento è per sabato prossimo alle 15 ad Arquata Scrivia, per questo corteo che attraverserà la città, parte dalla stazione e poi toccherà tutti i punti nei quali ci sarà l'investimento da parte di quest'opera, quindi un corteo significativo. I negozi rimarranno aperti, molti esporranno le bandiere Notav in risposta all'operazione di terrorismo mediatico fatta da tanti in questo periodo, e quindi sarà un appuntamento importante per questo movimento che sta, come dire, diventando sempre più forte. Ti ringraziamo per il tuo contributo e alla prossima.
Grazie a voi, grazie a tutti e ci sentiamo presto.
Ricordiamo a tutti che ci sarà anche uno spezzone rosso e nero a questo corteo. Per chi vuole partire da Torino, il riferimento è quello della Federazione Anarchica Torinese. I nostri numeri di telefono sono 338-659-4361 e quindi tutti quelli che sono interessati, come dire, ci contattino per il viaggio verso Arquata per questa importante manifestazione.